Allora, come annunciavamo nel sommario, siamo finalmente in compagnia, in collegamento telefonico con Antonio Amoroso della Cube Trasporti, per parlare di tutto l'enorme ginepraio, diciamo, che si sta creando attorno in questi giorni, attorno al tema del trasporto aereo nazionale. E intanto lo salutiamo e gli diamo il benvenuto sui microfoni di Blackout e di Frittura Mista di Astradio Fabbrica. Ciao Antonio.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, cerco di fare un quadro generale, ma brevissimo, proprio per poi dare possibilità a te di approfondire. Dunque, basicamente quello che per i pochi forse che non sanno quello che sta succedendo ad Alitalia, possiamo dire, riassumere dicendo che l'Unione Europea ha fatto particolari pressioni al governo italiano per fare, diciamo, ridimensionare appunto la compagnia Alitalia e farla diventare praticamente ridurla quasi a meno della metà del suo potenziale iniziale. E questo cosa vuol dire, però? Quali conseguenze ha? Quali ripercussioni? Stiamo parlando di un patrimonio pubblico enorme, di scali internazionali che in questo passaggio vengono praticamente svenduti, se non forse regalati, oltre al fatto che ci sono decine di migliaia, adesso dico una cifra più o meno a caso, ma intorno alle 13.000 persone che non sanno quale sarà il loro prossimo destino. Infatti questa compagnia leggera, come l'hanno voluta definire ITA, la nuova versione, la nuova faccia di Alitalia, sarà molto molto ridotta anche nel numero del personale. Infatti rimarrebbero tantissime persone fuori da questi giochi. Vuoi appunto parlarci un pochettino di quello che è successo, anche un po' aggiornandoci su tutte le mobilitazioni che ci sono state in questi giorni?
Allora, la situazione è questa. All'indomani dell'avvio dell'amministrazione straordinaria di Alitalia, avvenuto nel 2017, con il Conte 1 e il Conte 2 erano state promesse e confermate le promesse di un rilancio di Alitalia. In realtà, già dalle prime battute, prima che iniziasse la crisi pandemica, si era capito che il progetto di Alitalia era il solito progetto chiamato rilancio, ma in realtà consisteva in un pesante ridimensionamento. E se pensiamo che già con la privatizzazione Alitalia partì con 240 aeromobili, l'Alitalia pubblica, che diventarono 150 nel momento in cui Alitalia venne privatizzata, quindi lasciò fuori circa 10.000 lavoratori, accadeva nel 2009. Nel 2014, a fronte della crisi dei capitani coraggiosi, arrivata molto prima e con perdite anche più elevate in proporzione ai ricavi dell'Alitalia pubblica, in realtà anche lì si parlò di un nuovo rilancio e si passò da una flotta di 150 aeromobili a 120 con l'arrivo di Etihad, il cavaliere bianco riportato da Renzi, allacciato delle cinture di sicurezza, diceva Renzi, che questa volta si decolla veramente. In realtà due anni dopo il decollo, l'Alitalia SAI, viene chiamata in questa maniera, dopo quella CAI dei capitani coraggiosi, entrò in amministrazione straordinaria. L'arrivo arrivò all'amministrazione straordinaria all'indomani di un referendum che bocciarono le proposte, un accordo sindacale che prevedeva ulteriori tagli, sempre in nome del rilancio, qualche migliaio di licenziamenti e perdite salariali. In realtà all'indomani di questo referendum Calenda commissariò Alitalia e aprì la cassa integrazione. Già da lì in realtà si cercò di imporre il piano di ridimensionamento di fatto attraverso l'amministrazione straordinaria. Questa amministrazione straordinaria non ha provato assolutamente a ristrutturare l'azienda, ha solo cercato di venderla. I tentativi di vendita non sono andati in porto e siamo arrivati praticamente all'inizio del 2020, che scoppia la pandemia ed diventa evidente che la vendita è una chimera assoluta, insomma, si trasforma in una chimera assoluta, nel senso che non ci sono più acquirenti, Lufthansa che aveva provato a fare delle proposte, Delta che aveva provato a fare delle proposte, sempre capestro, sempre licenziando milioni, migliaia di lavoratori e ridimensionando il settore, migliaia di lavoratori diretti, poi ci sarebbero stati gli indiretti. A quel punto si è entrati in una fase di stallo ulteriore e il governo ha cominciato a pensare con il decreto legge rilancio, il decreto legge 18 del 2020, ha istituito ITA con l'annuncio di una ricapitalizzazione mostre di 3.000 milioni di euro, 3 miliardi di euro. In realtà i piani di impresa che poi sono stati immaginati da ITA a fine 2020 erano piani anche quelli di ridimensionamento, un piano di ridimensionamento che venne mandato in Europa e l'Europa subito eccepì con alcune domande di precisazione sulle modalità con cui sarebbero stati gestiti i lavoratori. A queste domande rispose il governo dicendo tranquilli, noi assumeremo i lavoratori sul mercato, non ci sarà nessun tipo di continuità tra la vecchia e la nuova l'Italia, garantendo addirittura una discontinuità nella gestione dei lavoratori che non veniva neanche richiesta dall'amministrazione straordinaria. E in realtà l'Europa eccepì delle questioni e partì una trattativa, è partita tra febbraio e marzo, dopo l'approvazione di quel piano da parte delle commissioni parlamentari incaricate, quindi Commissione Trasporti e Lavoro, partì una trattativa del governo, mantenuta segreta, sul futuro di Alitalia. Una trattativa che è finita il 14 luglio, il cui esito è stato raccontato, anche se il cui esito, nel senso, è stato annunciato alla fine il raggiungimento di un accordo con l'Europa, sostanzialmente il 10 di settembre. Ora, il già disastroso piano di ridimensionamento che era stato pensato a dicembre 2020, al momento della nascita di ITA, con questa ricapitalizzazione mostre che non si capisce a che cosa dovrebbe servire per una compagnia che prevedeva un dimezzamento della flotta, in realtà è ulteriormente peggiorato, è uscito fuori che praticamente si è palesato le richieste europee e l'accettazione da parte del governo italiano di passare da una compagnia di 100 aeromobili come era l'Italia, 118 aeromobili al momento del commissariamento, ad una compagnia di 52 aeromobili. 52 aeromobili con 2.800 lavoratori, con le manutenzioni esternalizzate, con landing, i lavoratori del landing, quindi il carico scarico bagagli, i lavoratori del check-in, societarizzati con una società più o meno partecipata da ITA, e senza nessun dettaglio sul futuro del call center, dell'amministrazione, dell'informatica. Insomma, un piano di lacrime e sangue che sostanzialmente puntava a ridimensionare la compagnia per prepararne la sua vendita al migliore offerente. Ecco, a fronte di tutto ciò è stato chiamato Altavilla, l'ex manager braccio destro di Marchionne, è stato nominato presidente, è arrivato il presidente la scorsa primavera e ha cominciato a chiamare i rappresentanti sindacali ponendo dei diktat. La CUB venne convocata alla prima riunione, siccome poi rappresentammo i nostri dubbi e la nostra contrarietà, poi si confermò la nostra contrarietà a un piano di ridimensionamento, da quel momento non siamo stati più chiamati. Le altre organizzazioni che invece hanno accettato un piano di confronto con migliaia di esuberi hanno continuato la trattativa, ma si sono trovati davanti un muro, si sono trovati in Altavilla che ha posto delle condizioni. Le condizioni sono che bisognasse adottare un contratto che non fosse il contratto nazionale del trasporto aereo, che venissero inflitti dei tagli salariali fino al 40%, in particolare ai piloti, intorno al 30-33% agli assistenti di volo e oltre il 15% al personale di terra. E ha imposto a, non solo questo, ma anche un confronto sugli assetti industriali, pretendendo di non applicare alcuna clausola sociale. In realtà Altavilla ha preteso di avviare un bando per l'assunzione di nuovi lavoratori, sottoponendo tutti i lavoratori che volessero partecipare a questo bando alla presentazione di un curriculum. Cioè, per la prima volta in Italia e in Europa, un'azienda che subentra a una che chiude chiede quello che subentra il curriculum ai lavoratori, senza, quindi aggirando le regole non solo esistenti sulla tutela occupazionale e anche quelle sui requisiti sociali, quindi l'anzianità di servizio, una selezione che prevedesse i carichi familiari, le categorie protette, niente di tutto questo.
Ecco, tra l'altro, scusa se ti interrompo, a riguardo delle categorie protette, già ho sentito un audio in questi giorni dove si diceva una cosa veramente terrificante, cioè una piccola parentesi, giusto per far capire un po' di come vengono gestite, di quanto interesse viene dato, diciamo, ai lavoratori in queste faccende. Quando c'era la gestione dei capitani coraggiosi, si era già sotto il numero di lavoratori disabili impiegati, quelli che d'obbligo che devono venire impiegati per ogni azienda, e in più decisero di licenziare quei già pochi che non erano neanche sufficienti per essere a norma di legge, così per sbarazzarsene, sempre in virtù di queste leggi di mercato, diciamo, alle quali si sottopone pure il lavoro di gente che già lavorava e che deve ripresentare il curriculum per continuare a fare il lavoro che stava facendo, che ha acquisito professionalità, esperienza in anni. Quindi una cosa gravissima, insomma, uno scenario veramente terribile. Ma
d'altra parte, i capitani coraggiosi esordirono nel 2009 in Alitalia dicendo una frase rimase memorabile dell'amministratore delegato Sabelli, che disse: io assumerò il miglior materiale umano al minor costo possibile. Questo fu l'inizio. Il licenziamento dei lavoratori disabili, seppur in profonda scopertura rispetto alle norme, cioè nonostante l'Italia occupasse un numero assolutamente al di sotto di quanto gli obblighi previsti dalla norma, la legge 68 del 99, in realtà all'Italia, nel momento in cui doveva passare la cloche all'Italia degli arabi, quindi quella di Etihad, quella guidata da Montezemolo per capirci, quella favorita anche appunto dallo stesso Renzi, hanno proceduto al licenziamento di moltissimi lavoratori disabili, quasi tutti, ci fu, e anche di moltissime categorie protette. In realtà questa è una riedizione, perché nel momento in cui si pretende di assumere sulla base di un curriculum, eccetera, non si sa bene se saranno rispettate le clausole, le tutele, e se questi lavoratori disabili saranno quelli che prima erano occupati o le categorie protette. In realtà, messa così, Altavilla ha annunciato la volontà di decollare con una mini Alitalia di 52 aeromobili e 2.800 dipendenti. 2.800 dipendenti, lui ha la pretesa di raccoglierli sul mercato senza nessuna garanzia che anche un solo potrebbe partire anche con senza che un solo dipendente all'Italia facesse parte dell'organico della nuova vita. Insomma, una primizia assoluta. E questa situazione chiaramente sta scatenando il panico tra i lavoratori, e non solo Altavilla fa questo, a nostro avviso, con un mandato ben preciso, non è lui che si sta inventando questo comportamento. Basti pensare che il 2 settembre del 2021, quindi qualche giorno fa, all'interno del decreto infrastrutture e trasporti, all'articolo 7, il governo ha cambiato le norme per quanto riguarda la gestione dei fallimenti delle grandi imprese. Cioè, che cosa ha fatto il governo? Ha inserito la possibilità che l'ITA possa acquistare dei cespiti da parte dell'amministrazione straordinaria, quindi di Alitalia, dei cespiti scaricati dal personale addetto alle attività. Questo grazie a una modifica della norma che di fatto mette in mora, cioè di fatto annulla la 2112 del codice civile, cioè la norma che tutela i lavoratori nel passaggio delle attività da una società all'altra, con un decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e che dice che appunto la società potrebbe acquistare singoli beni o pezzi di asset o interi rami d'azienda. Questo vuol dire sostanzialmente ribaltare le previsioni della norma esistente, norma stratificata nel corso del tempo anche con modifiche legislative successive, ma che hanno teso sempre alla tutela occupazionale, anche a fronte del fatto che l'Italia nel corso del tempo era stata sanzionata per due volte nel tentativo di aggirare le regole previste anche dalla normativa europea per quanto riguarda la tutela occupazionale nel passaggio delle attività da un'azienda all'altra. Insomma, io penso che ITA non abbia alcuna speranza di essere una compagnia di bandiera. ITA noi l'abbiamo battezzato un esperimento sociale. Dal punto di vista industriale nasce una mini compagnia che non avrà alcun futuro, sarà aggredita da vettori low cost sul mercato, visto che anche l'annunciato riassetto del settore non è mai decollato e si consente alle low cost a parità di regole sulla concorrenza in Italia di spadroneggiare nei territori e di beneficiare di aiuti pubblici offerti dai singoli territori, in spregio anche spesso della concorrenza. È un progetto industriale che non ha alcuna speranza di successo, è un progetto che aggira le norme sulla tutela dei lavoratori, è un progetto che saccheggia le tasche dei contribuenti. Se immaginiamo che tutta questa idea, questo esperimento sociale dovrebbe costare nelle tasche dei contribuenti fino a 3 miliardi di euro, noi e non solo, perché nel momento in cui si licenzieranno i lavoratori, questi lavoratori saranno messi in ammortizzazione sociale e quindi anche lì ci sarà un ulteriore costo per la collettività. Tutto questo spese improduttive, io direi, spese che non puntano al rilancio del settore, che non puntano al rilancio di Alitalia, che non puntano a creare occupazione, che non garantiscono la mobilità dei cittadini nel paese e che insomma fanno dell'Italia anche in questo settore, la confermano, la Cenerentola d'Europa.
Certo, infatti da quello che hai detto, anche da questo decreto che è stato approvato il 2 settembre, si vede fermissima la volontà del governo in maniera abbastanza generale, se iniziamo ad ampliare lo sguardo anche alle altre vicende che stanno avvenendo sempre in Italia. Pensiamo appunto per il prossimo argomento di cui parleremo questa sera in trasmissione, ovvero la vicenda dei lavoratori della GKN. E si inquadra tutto quanto in un ambito di svendita del patrimonio pubblico generalizzato, diremo. Ma a parte questo, che appunto abbiamo capito ci sono delle forti volontà politiche perché la situazione resti questa, dal punto di vista invece dei lavoratori, che animi ci sono, come stanno reagendo? Abbiamo visto le immagini di un enorme corteo che ha sfondato, se non sbaglio, i cordoni della polizia davanti alla sede di ITA, e ci sarà uno sciopero previsto per il 24 settembre per il comparto, e ci sono altri appuntamenti o comunque
sì, gli appuntamenti sono quotidiani. Oggi c'è stata un'assemblea a Fiumicino, domani sarà dalle 10 alle 18 un'altra assemblea dei lavoratori, penso con un corteo che attraverserà l'aeroporto di Fiumicino. Giovedì staremo al centro di Roma, stiamo contattando la polizia per cercare di avere l'autorizzazione di recarci in piazza Barberini, quindi non molto distante dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Economia e Finanza, i tre ministeri competenti di questa vertenza, non molto distanti anche dal Ministero dei Trasporti. Vedremo che cosa, insomma, una piazza emblematica. Proseguiremo venerdì con lo sciopero generale del comparto per poi preparare ulteriori iniziative. Stiamo valutando anche una marcia di solidarietà per i lavoratori all'Italia, anche in continuità con la marcia a cui abbiamo partecipato come lavoratori all'Italia e come CUB a Firenze. E, cioè, le iniziative sono costanti. Il tentativo è di rimettere in discussione il piano, il tentativo è di prendere atto che questa mi sembra più una ripeto, un esperimento sociale che viene sostenuto da chi ha la pretesa di spartirsi la torta dei miliardi di euro e di lasciare e scaricare sulle spalle della collettività il sostegno degli ammortizzatori sociali, di lavoratori che invece assolutamente vorrebbero lavorare, perché sanno benissimo che il trasporto aereo non è vero che è un settore che negli ultimi 15 anni è cresciuto costantemente, che ha avuto una battuta d'arresto nel periodo della pandemia, che ha un orizzonte un po' incerto visti gli andamenti pandemici, ma basti pensare che a luglio 2022 il numero di passeggeri che ha volato sul mercato domestico è stato del 95% ormai rispetto a luglio 2019, cioè sono stati recuperati sul mercato domestico praticamente i tassi di utilizzo degli aeromobili da parte dei passeggeri, in particolare dei passeggeri del nostro paese, precedenti alla pandemia. Insomma, un settore in ripresa, un settore sul quale le compagnie concorrenti, pur nonostante la crisi che c'è ancora sul sistema, sul mercato internazionale, su quello intercontinentale, comunque stanno concentrando il loro volume di fuoco, aumentando le flotte disponibili e cercando di annettersi le fette di mercato che inevitabilmente l'Italia lascerà. Se immaginate che sul mercato italiano, che prima della pandemia erano concentrati 60 aeromobili, ITA ne vuole concentrare 30, significa che i passeggeri italiani tra brevissimo tempo saranno costretti a rivolgersi ancor più di quanto fanno oggi a compagnie concorrenti, ed è evidente che sul mercato, quando viene a mancare un concorrente, i prezzi lieviteranno. Lo stesso Olivieri, manager indiscusso in Ryanair, già prevede per ottobre un aumento vertiginoso dei prezzi sul mercato italiano. Insomma, la storia la conosciamo, non è una questione di sciovinismo o di nazionalismo. Qui il problema è semplicemente che si diceva che l'economia bisognava farla ripartire dopo una crisi del genere, e che uno degli asset fondamentali era il turismo. Bene, questo è ancora vero, ma da volano al turismo potrebbe esserci il trasporto aereo per il nostro paese, un paese di 60 milioni di abitanti che si sta per dotare di una flotta della metà di quella della Svizzera, che ha 10 volte in meno il numero di abitanti. Insomma,
incredibile, davvero.
È una situazione incredibile, allucinante, una storia di deindustrializzazione del paese che stiamo cercando di fronteggiare. Chiaramente la stampa non è sicuramente il rapporto con la stampa dei lavoratori all'Italia non è mai stato così facile, sono stati sempre dipinti come lavoratori privilegiati. Sicuramente rispetto ad alcuni settori del mondo del lavoro privato hanno goduto, almeno fino a 15 anni fa, di condizioni assolutamente più vantaggiose. Negli ultimi 6-7 anni il costo del lavoro del personale all'Italia, nonostante il costo del lavoro indiretto, quindi i contributi previdenziali che vengono versati, sono tra i più alti in Europa, noi diciamo che il costo del lavoro è assolutamente in linea, più basso delle compagnie tradizionali e in linea con le compagnie low cost. Il taglio che vuole in qualche maniera scaricare Altavilla sul mandato di Draghi e del ministro Franco è un taglio così pesante che porterebbe i livelli retributivi di Alitalia i più bassi nelle compagnie europee. Siamo ai livelli delle compagnie low cost rumene.
Infatti, comunque, ricordiamo una cosa che non abbiamo accennato prima, che infatti il tavolo con i sindacati è saltato, nel senso che nonostante sappiamo benissimo che i sindacati confederali, a quel tavolo c'era anche UGL, quindi nel senso siamo una realtà che non sono particolarmente critiche, già disposte a partire, diciamo, con le le braghe già abbastanza calate. Nonostante quello, c'è stato proprio un no deciso da parte della nuova azienda ad ogni tipo di dialogo, e sono stati annunciati infatti assunzioni a chiamata per i nuovi dipendenti, quindi nel senso sappiamo chi un po' si districa in questi
ambiti. Mi sembra che ci sia un salto di paradigma, perché pensiamo una cosa, che tutto questo avviene in una società pubblica al 100% in mano del Ministero del Tesoro, del Ministero dell'Economia e Finanza. Ora immaginatevi se passa questa situazione qua in un'azienda pubblica. Io mi chiedo, domani mattina, in un settore delle pulizie, nel cambio d'appalto, che si rivendicheranno il mantenimento, l'applicazione delle clausole sociali e il mantenimento occupazionale, ma con quale forza si potrà gestire una vertenze che sicuramente sono hanno un deficit in termini di visibilità, e comunque in termini di forza i lavoratori scontano una debolezza assolutamente più alta dei lavoratori all'Italia. Insomma, qui si sta giocando il futuro del mondo del lavoro. E ripeto, è un esperimento sociale, che vogliamo battere. Scusate le campane, ma sono nel quartiere che
non c'è problema. E dunque, noi, come dici tu, siamo assolutamente d'accordo sul fatto che queste vicende riguardino tutti quanti. Infatti volevo anche chiederti adesso in chiusura, prima di salutarti, se per caso ci sono dei, non lo so, delle pagine Facebook o dei riferimenti che puoi darci per seguire un po' la vicenda nei prossimi giorni.
La nostra pagina Facebook di Cube Trasporti SCO, che sta per Fiumicino, è l'abbreviata dell'aeroporto di Fiumicino, potete trovare gran parte delle informazioni. Che
c'era anche una raccolta firme, se non sbaglio, che era stata lanciata.
Sì.
Adesso al di là delle modalità che possono avere, però se uno volesse comunque dare un contributo.
Vabbè, è semplicemente un metodo anche per coinvolgere. Dobbiamo rompere il muro dell'omertà.
Assolutamente. Sì. E dove si può trovare questa petizione, se lo ricordi? Se no al massimo diamo poi...
No, sulla pagina lo trovate.
Ok, perfetto.
Va bene,
allora ti ringraziamo moltissimo per averci dato una mano a districarci in questo complessissimo paesaggio, diciamo, e ci risentiremo sicuramente presto, e un abbraccio e un augurio di buona lotta dai microfoni di Radio Blackout.
Grazie, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera.